Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati e benvenuti. In questo inizio del nuovo anno del 2017 vi giungo un abbraccio, un augurio a voi tutti, specialmente voi riuniti nei punti luce. E oggi la parola ci aiuta a risoffermarci sulla meravigliosa scena della Natività del Signore. E sappiamo che questa prima domenica dell'anno è dedicata alla Vergine Maria, la nostra mamma, a cui ci vogliamo affidare con tutto il cuore, e veramente proporci di farle un po' più di spazio nella nostra vita, perché più è presente Maria nei nostri cuori, più è presente di conseguenza Gesù e più cresce lo Spirito di Dio nei nostri cuori. Vogliamo soffermarci in particolare sulla maternità di Maria, partendo dal dato teologico per poi entrare un po', in alcuni spunti esistenziali. Anzitutto, Maria è madre di Dio. È un'espressione che fa un po' tremare i polsi, una creatura madre del creatore. Com'è possibile questo? Gesù chi è? È Dio. È vero uomo, è vero Dio. Maria, essendo madre di Gesù, è madre di Dio. Gesù, il Verbo eterno del Padre, la seconda persona della Santissima Trinità che esiste da sempre e per sempre, entra nel tempo e nella storia e si fa uomo in Maria. Attenti, Gesù è vero Dio e vero uomo. Cosa vuol dire? Che nella persona di Gesù, che noi vediamo rappresentato su tante icone, di cui l'immagine più somigliante la vediamo nella Sindone, dato che lì è la reliquia proprio sua. Bene, dentro la persona di Gesù c'era non soltanto la seconda persona della Trinità che si è presa un corpo, tipo involucro per vivere sulla terra, perché se così fosse non ci avrebbe salvati, non avrebbe salvato l'uomo. Perché chi aveva peccato e doveva recuperare dal peccato originale, riparare in un certo modo questo danno, era l'uomo. Se così fosse stato, che era solo Dio infilato in un corpo, non ci avrebbe salvati. Dall'altra parte Gesù non è neanche soltanto un uomo, magari dotato di superpoteri o di un cuore migliore di tutti, perché non avrebbe potuto obbedire in tutto e fino in fondo e salvarci. In Gesù, dunque nella persona di Gesù, cosa c'è? C'è sia la seconda persona della Trinità che si è unita a un corpo e un'anima umana. Quindi è avvenuta nella persona di Gesù un matrimonio, un'unione incredibile. Dio che si è unito a un'anima e corpo umano. È un mistero infinito. In Gesù quindi ci sono due volontà. C'è la volontà del Verbo di Dio e c'è la volontà di un uomo che hanno combaciato in tutto e per tutto. Pensate fino a che punto si è compromesso Dio, la seconda persona della Trinità, ormai per sempre sarà unita alla natura umana. Ecco, dopo questo dato che ci aiuta a riscoprire la bellezza, la profondità del mistero dell'incarnazione, entriamo un po' nella nostra vita e cerchiamo di capire come viverla anche noi. Vediamo Maria. Maria, prima che nascesse in lei fisicamente Gesù, prima di accoglierlo nel suo grembo, diceva Sant'Agostino, lo ha accolto nel suo cuore. Cioè a Maria è arrivata la parola dell'angelo, la parola di Dio. Maria l'ha accolta, le ha detto sì, e questa parola si è fatta carne in lei. Questo stesso processo in modo spirituale è ciò che siamo chiamati a vivere ognuno di noi. Tant'è che Gesù nel Vangelo, quando a un certo punto lui sta evangelizzando in una casa e le persone gli dicono: ma guarda che fuori c'è tua madre, ci sono i tuoi fratelli e sorelle, cioè i tuoi parenti in ebraico, che ti stanno aspettando, Gesù rispose loro dicendo: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Sono tutti quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Cioè, noi siamo capaci e siamo chiamati a questa intimità, a diventare fratelli, sorelle, madri di Cristo, questa parentela così stretta nella quale entriamo con il battesimo, dove diventiamo figli di Dio, ma questa si realizza ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, cioè possiamo generare Dio nelle nostre vite, nella misura in cui il nostro cuore è pieno della sua parola e questa parola diventa azione. Pensate, siamo capaci di far uscire l'amore di Dio, di essere come dei conduttori che portano nel mondo la corrente, la luce della bellezza attraverso le nostre opere. E questo nella misura in cui accogliamo la parola e la mettiamo in pratica, a cominciare dalle piccole cose quotidiane. Vi faccio qualche esempio. Non so, una persona ti ha indispettito e tu gliela vorresti fare pagare, l'uomo vecchio che emerge. Ecco, prima di agire ti viene in mente, cerchi di riorientarti a Dio, di far memoria della sua parola e fai agli altri ciò che vorresti sia fatto a te. Allora combatto il mio io per far vivere Dio. Oppure, non so, una persona mi chiede di aiutarla, non mi andrebbe l'uomo vecchio, non c'ho voglia adesso, ripassa, fai agli altri ciò che vorresti sia fatto a te. Ecco, magari posso aiutarla. Quindi le vado incontro e così via. Far vivere in noi la parola, far vivere in noi Dio. E perché questo accada nel tempo, è importante la perseveranza nella preghiera, nel meditare la parola ogni giorno, cercando di curare la vita interiore. Infatti Maria nel Vangelo si dice che lei custodiva tutte queste cose nel suo cuore quando andarono i pastori. Cioè, come a dire, questo custodire in greco, siumballo, significa mettere insieme, come di mettere insieme i cocci, cioè non vivere come gente senza né capo né coda, che così qualsiasi cosa gli passa davanti lasciano correre, non si interrogano. No, Maria fa memoria, mette insieme, tesse il puzzle della volontà di Dio, è attenta ai segni di Dio nella sua vita. Perché Dio ogni giorno ci dà tanti segni, ogni giorno possiamo scorgere come un filo rosso d'Arianna che ci conduce. Ecco, Maria è attenta a cercare la volontà di Dio, sa ritagliarsi del tempo per entrare nel suo cuore. Quanto è importante, soprattutto presi da tante cose. La sera siamo talmente stanchi che a volte trascuriamo non solo gli affetti, ma poi davanti alla TV, fino a che non ci addormentiamo. E non ritagliamo mai del tempo per la meditazione, per la lettura, per la preghiera, per curare il giardino del nostro cuore. Ecco, imparare a coltivare la nostra interiorità. Non cerchiamo fuori di noi ciò che è dentro di noi. Si racconta di un cervo che correva qua e là perché sentiva un profumo di muschio meraviglioso e non riusciva a capire dove fosse. Saliva, scendeva, correva per dirupi e pendii fin quando non inciampò, cadde, si ferì mortalmente. Mentre era a terra, guardandosi la parte bassa del ventre, scoprì che il muschio ce l'aveva sulla pancia. Ecco, non cerchiamo fuori ciò che abbiamo in noi. Secondo e ultimo aspetto, generare vita, essere madre, vuol dire appunto accogliere la vita, fare spazio a una nuova vita. Prendersi cura di questa vita vuol dire aprirsi. Se Maria fosse stata chiusa in se stessa, se Maria fosse stata chiusa nei suoi progetti, se Maria fosse stata chiusa nei suoi interessi, non avrebbe accolto e generato in sé una vita nuova, la vita divina. Cosa dice questo a noi? Che perché questo prodigio accada, cioè che Dio nasca nelle nostre vite, che esca dalle nostre opere, ma perché la vita fiorisca in noi e attorno a noi, perché diventiamo davvero padri e madri, è necessario smetterla di essere ripiegati su noi stessi, a cominciare dalle piccole cose. Il mito dell'uomo che non chiede mai, L'uomo o la donna che cercano il loro piacere, il loro interesse, che seguono e cercano l'appagamento di tutti i loro desideri, che vivono alla ricerca dei sentimenti forti, che alla fine sono come bandiere che vanno qui e lì in preda al loro io. Imparare, generare vita, diventare uomini e donne maturi, adulti, genitori. Perché tutti siamo chiamati alla paternità e alla maternità, chi spirituale, chi biologica, ma tutti a essere madri e padri. Significa imparare a prendersi cura degli altri, rinunciare al mio io per il bene tuo. E se ci fate caso, quel bambinello che i pastori contemplano nella mangiatoia è proprio segno di questo. Pensate, un bambino deposto in una mangiatoia. Beh, in una mangiatoia è un posto proprio assurdo. Che ci fa un bambino in una mangiatoia? Scusate gli esempi simpatici, ma per capirci, come di che trovo i piatti in lavatrice, oppure trovo, che ne so, la torta nel cassetto con che calzini, cioè, non ci azzecca, sembrerebbe, e invece c'entra, perché ci fa capire sin da subito che quel bambino divino, cioè Dio, è messo in una mangiatoia perché? Perché è venuto per farsi mangiare, è venuto per donarsi, è dono totale. E infatti quel bambino divino che i pastori contemplano nella mangiatoia, noi oggi nella mamma chiesa lo possiamo incontrare vivo che si fa mangiare nel pane eucaristico. Cioè ci dice che Dio è dono totale, non viene a prendere, non viene a cercare la sua vanagloria, non viene a vivere come bocca da sfamare, continuamente alla ricerca di appagamenti, vive come dono, ed è dono pieno, perché questo è l'amore, dono totale. Allora, noi, aprendo il cuore alla presenza, alla parola del Signore, affidandoci alla Vergine Maria, diventiamo capaci di cotanta bellezza, di generare attorno a noi vita ed essere portatori di vita, di luce. Padri e madri, gente che si sa donare, che sa generare e custodire la vita attorno a sé. Che meraviglia! Affidiamoci insieme allora alla Vergine Maria perché ci aiuti in quest'anno a vivere orientate alla ricerca della volontà di Dio. E allora guardate. Non avremo da temere di incontrare eventi dolorosi, non avremo paura di dover controllare e prevedere il futuro, perché noi sappiamo una cosa. Che sarà un anno meraviglioso nella misura in cui lasceremo agire Dio nei nostri cuori, in cui lo cercheremo e cercheremo il bene in ogni evento. E allora potremo dire persino con San Francesco, tanto è il bene che m'aspetto, che ogni pena mi è diletto, pace e bene.